Buongiorno a tutti, adesso l'esercizio più difficile è arrivare alla presentazione. E chissà se un giorno anche. Aspettate, Sapevo che era questo il difficile. Grazie. Bene. Questo è un esempio di cloud, nel senso di nuvola. Bene, buongiorno, allora riprendo da capo. Ma dunque, io nel mio intervento ovviamente non vi farò l'ennesima lezione sul cloud, lungi da me, ma oltre a raccontarvi rapidamente il senso di questa iniziativa, che è già stato un poco anticipato da Biagio De Marchis, vorrei da un lato raccontarvi quello che è stato il contesto di riferimento, quali sono state le motivazioni che noi abbiamo tratto dal contesto di riferimento in cui questa iniziativa si inserisce, e discutere con voi i primi risultati che abbiamo avuto da questo esercizio di ascolto che abbiamo fatto appunto su alcuni importanti influencer, decisori del mondo della pubblica amministrazione italiana. E vorrei appunto raccontarvi anche gli aspetti problematici che sono emersi da queste conversazioni. Che cosa intendiamo fare? Beh, come diceva prima Biagio De Marchis, noi partiamo dall'idea che occorre soprattutto ascoltare. Se ci pensate, oggi le problematiche del cloud, l'approccio che tutti i vendor hanno sul cloud è un approccio molto push, è come se si volesse imporre una visione, mentre noi riteniamo che occorra prima di tutto capire quali siano i contesti sui quali, all'interno dei quali il cloud potrebbe trovare una sua cittadinanza utile prima di tutto per chi lo utilizza. Quindi vogliamo fare molti di questi incontri, vogliamo fare un confronto sulle principali esigenze oltre che evidenze che emergono e arrivare a definire congiuntamente con coloro che abbiamo ascoltato e che dovrebbero essere gli utilizzatori di questi nuovi modi di utilizzare le tecnologie, vorremmo appunto arrivare a definire quali potrebbero essere dei modelli ottimali, partendo proprio dalle specificità delle situazioni della pubblica amministrazione locale. L'altra caratteristica di questo nostro progetto è il fatto che si articola su un asse temporale. Un asse temporale che, vedete, ha delle tappe molto, molto semplici. Noi prevediamo di arrivare a completare queste audizioni in un tempo breve per produrre un primo white paper che ci consenta appunto di discutere insieme dei possibili modelli di adozione e di relazione anche con i vendor da parte dei protagonisti. Quello che sta dietro questo percorso questo sentiero temporale è l'idea che il cloud non è un progetto, ma il cloud è un percorso di trasformazione. Il cloud non è soltanto una tecnologia o un modo diverso di utilizzare le tecnologie. Quali sono gli elementi dello scenario di riferimento? Perché questa grande attenzione al cloud e soprattutto questa grande attenzione al cloud associato alla pubblica amministrazione? Dico questa grande attenzione perché è un'attenzione forte in tutto il mondo e non solo in Italia. Ma direi che alle spalle di, se vogliamo considerare l'accoppiata cloud pubblica amministrazione, direi che quello che oggi appare non è tanto in primo piano l'importanza del cloud, quanto l'importanza della pubblica amministrazione e soprattutto dell'e-government. Ve ne do una rapida rappresentazione. Queste tre copertine di tre importanti iniziative, in questo caso elaborate in sede OCSE, ci danno l'idea di quale sia oggi l'enfasi che si sta ponendo in tutti i maggiori paesi sull'e-government come addirittura uno strumento primario che in qualche misura può rappresentare uno stimolo, un veicolo all'uscita della crisi. Guardate il titolo del primo studio alla vostra sinistra. Che cosa emerge fondamentalmente da questi studi? Ma emerge che esistono delle sfide per l'e-government che sono sostanzialmente giocate su due assi, che hanno un versante interno e un versante rivolto all'esterno. Il versante interno è quello sicuramente dell'efficienza interna. Quindi sicuramente ci sono sfide che fanno riferimento a strumenti per ridurre complessivamente la spesa pubblica, per incrementare l'efficienza e la produttività dell'apparato pubblico, per ridurre il peso della burocrazia. Questi sono tutti elementi che guardano, diciamo, agli effetti sull'apparato, sulla struttura interna. E poi c'è contestualmente l'esigenza, l'asse, diciamo, dei servizi ai cittadini, alle imprese e al paese e agli effetti, diciamo, che queste azioni possono generare sul sistema paese. Quindi un incremento della disponibilità e della qualità dei servizi pubblici online, la trasparenza, l'accountability, quindi la capacità relazionale di tutto il sistema pubblica amministrazione nei confronti di cittadini e imprese, la cura in qualche modo di questa popolazione di imprese e cittadini, il favorire la partecipazione, l'interazione dei cittadini alla vita pubblica del paese. E poi vi dicevo, stimoli all'innovazione, quindi su tutto il sistema paese, quindi anche al settore privato, tramite una iniezione robusta di ICT all'interno proprio delle vene del sistema circolatorio della pubblica amministrazione, e poi uno stimolo anche ad investire nel green IT. Quindi il tema è come riuscire a compendiare obiettivi su questi due versanti, come fare. Allora, i tavoli OCSE danno delle indicazioni che non sono altro che guidelines. Chip vuol dire capacità di guidare, di avere una regia certa e condivisa sui percorsi di innovazione, fare innovazione, aprire. I progetti, anzi Open Government, guardano proprio all'apertura della pubblica amministrazione, alla trasparenza, alla condivisione del dato, alla democrazia del dato e una visione proprio sulle sfide future. Il problema è come passare da linee guida ad azioni effettive sul sistema, come realizzare questi obiettivi in condizioni di economicità, perché come ben sappiamo tutti i budget pubblici oggi in tutti i maggiori paesi stanno soffrendo molto, ci sono piani di rientro che ovviamente penalizzano molto poi le disponibilità da destinare all'innovazione. È qui che interviene il cloud. Allora io qui richiamo timidamente, perché già l'ha fatto Biagio De Marchis, tendo in qualche misura che questa è una slide, un'iniziativa già molto vista, però io credo che il caso del governo federale degli Stati Uniti sia un caso comunque da considerare nella sua struttura concettuale, e cioè è un piano strategico, è un piano che ha delle visioni molto chiare, gli assi su cui vuole operare sono quello, lo vedete, quello dell'efficienza, dell'agility, dell'innovazione. Direi che rispetto ai piani indicati dall'OCSE guarda più all'efficienza interna che non all'asse che abbiamo visto alla destra dell'altra diapositiva, cioè dei servizi ai cittadini e alle imprese, e tuttavia, diciamo, è un piano da considerare nella suo valore anche economico. Vedete, lo ricordava già Biagio, 20 miliardi degli 80 miliardi che il governo federale spende destinati alla migrazione. Qui i punti secondo me sono i seguenti da considerare: il piano strategico, la valorizzazione di questo piano, le linee guida, e un elemento secondo me di sfondo è che in qualche misura il cloud computing nel governo federale americano, nei sistemi informativi del governo federale americano, fa riferimento a un insieme frammentato di sistemi che devono essere in qualche modo governati, riportati a un centro. Quindi in qualche misura questo assomiglia a quello che stiamo vedendo noi in Europa e soprattutto in Italia, cioè il governo della frammentazione, quindi il ritornare a una situazione maggiormente razionale. Ecco, se questo è lo scenario generale, internazionale, il punto è come si declina questa visione, come si declinano questi trend nello scenario italiano. Allora, partiamo dalle cose positive. Io credo che ci sia una grande positività, più ancora che nel piano e-government 2012 e seguenti, nel codice dell'amministrazione digitale, nella sua versione ultima del dicembre scorso. Codice dell'amministrazione digitale, vedete, indica degli obiettivi molto precisi, la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, quindi qui si parla di riorganizzazione anche di processi, la semplificazione dei rapporti con cittadini e imprese e il grande tema della sicurezza, con anche, e questo fa parte proprio dell'ultima versione del piano, anche una stima, una valorizzazione quantitativa dei risultati attesi, riduzione dei tempi per le pratiche amministrative, riduzione dei costi della giustizia, dematerializzazione, eccetera, eccetera. Ora, questo molto importante, ma il problema fondamentale, io credo che l'attuazione, sia che l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale si scontra con alcuni problemi strutturali che sicuramente vanno considerati, affrontati e superati, e su cui io credo, come vedremo, che il cloud possa intervenire. Tre problemi fondamentalmente. Il primo, la riduzione delle risorse, almeno da piano triennale di DigitPA, riduzione delle risorse previste per la spesa e gli investimenti ICT nella pubblica amministrazione centrale. Vedete dalle torte che c'è anche una riduzione molto significativa e importante nel giro di 3 anni della quota destinata allo sviluppo. Potrei aggiungere, ma qui non ne ho una rappresentazione quantitativa, che anche nelle pubbliche amministrazioni locali c'è un analogo problema generato soprattutto dal patto di stabilità, che impone evidentemente dei tetti di spesa anche da destinare all'innovazione. Quindi questo è il primo problema, minori risorse da destinare all'innovazione e all'ICT. Secondo problema, vi rappresento con dei numeri. Qui abbiamo una situazione già anche denunciata dalla stessa DigitPA di estrema frammentazione. Si parla di 1033 centri di elaborazione dati, di 75 grandi sistemi elaborativi, cioè di mainframe, di 25.000 quasi sistemi intermedi, server. Quindi, come dire, siamo in una situazione pre-virtualizzazione, cioè quindi operazioni che molte imprese private hanno già effettuato. Le stime dicono, stime fatte credo in ambito DigitPA, che si potrebbero risparmiare costi diretti di circa 450 milioni qualora ci fosse una riduzione di questa frammentazione, ma potrebbero esserci anche dei costi, vantaggi diciamo di risparmio indiretto su alcune poste di bilancio che non fanno direttamente riferimento all'IT, ad esempio una riduzione del 70% delle spese energetiche e una riduzione di circa il 60% dello spazio fisico. Questi sono dei valori che non sempre vengono considerati nel momento in cui si mettano in atto delle azioni di razionalizzazione dei sistemi informativi, ma sono altrettanto importanti. Questo è il secondo punto. Terzo punto, per quanto riguarda i servizi online rivolti alle imprese e alla pubblica amministrazione. Qui abbiamo un dato, direi, positivo, però va commentato. Questa è la dinamica di offerta, in termini proprio di numerosità, di servizi online della pubblica amministrazione in Italia, media dell'Europa a 27, dove la curva Italia è la curva in amaranto, se questo è il colore che vedete anche voi, sì. E quindi quello che potete vedere è che l'Italia ha fatto meglio degli altri paesi. Questo deriva dal benchmark che ogni anno l'Unione Europea commissiona una serie di società di consulenza. Questa è l'ultima edizione del dicembre 2010, quindi abbiamo dei dati aggiornati. Quindi l'offerta di servizi accessibili online della pubblica amministrazione italiana è quasi totale, ha un quasi 100% sul totale dei servizi offerti. Però c'è un ma, e questo è il terzo punto. Ma è rappresentato da queste canne d'organo, tra cui dalle quali abbiamo isolato il dato relativo all'Italia, dove potete vedere una comparazione tra offerta di servizi, che vedete raggiunge quasi il 100% sul totale, e quindi è l'istogramma alla vostra sinistra, rispetto all'utilizzo reale, cioè quanto questi servizi vengono effettivamente utilizzati da cittadini e imprese. E allora potete vedere che questo gap è molto alto, è molto profondo, quindi c'è una discrasia tra offerta e domanda di servizi, ovvero la pubblica amministrazione offre molto, gli utilizzatori potenziali, target, utilizzano. E questa è una questione che va spiegata. Allora, le spiegazioni possono essere molte, ne indico tre, queste dovrebbero essere delle cause da rimuovere, se la mia interpretazione è giusta. Allora, la prima è che, come noto, il nostro paese ha un livello di analfabetismo digitale superiore a quello degli altri paesi, anche in ragione, io credo, della composizione demografica del nostro paese, che è un paese dove l'età media è molto più elevata rispetto ad altri paesi. La seconda spiegazione, la seconda e la terza, è in questa rappresentazione che in matrice considera da un lato la disponibilità di banda larga, e questa è l'asse delle ordinate, dall'altro è il livello di interattività dei servizi. Quindi due problemi in un'unica rappresentazione. Primo problema, non è vero che nel nostro paese il digital divide sia sparito. C'è un digital divide ancora molto forte, in realtà, che ha a che fare anche con le performance della rete, con la velocità di banda, quindi con le performance della banda, no? Che come ben sappiamo in molte aree, che non siano le grandi aree metropolitane, è molto, molto bassa. E dall'altra parte è il livello di interattività, cioè quanto i servizi sono effettivamente facilmente accessibili e quanto il cittadino interagisce all'interno di questi servizi offerti dalla pubblica amministrazione e quanto questi servizi sono offerti per essere interattivi e non semplicemente servizi in qualche modo informativi o vetrina. Quindi questi sono i punti. Allora, la questione è che fare. Il che fare sicuramente fa riferimento al cloud. In tutto il mondo si dice, cito Gartner, tra i tanti osservatori, Gartner dice la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni in tutto il mondo rappresentano oggi verosimilmente il contesto più favorevole all'adozione del cloud computing. Perché questo? Ma perché verosimilmente all'interno di tante pubbliche amministrazioni di paesi che non siano dittatoriali o che non abbiano una forte governance centrale, i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni sono spesso frammentati, poco omogenei tra di loro, ovvero eterogenei, le applicazioni sono poco interoperabili, quindi il cloud potrebbe essere l'elemento risolutore di questa eterogeneità e di questa frammentarietà. Ecco, tuttavia, il punto è quale cloud? Allora, di questo parlerà poi in modo molto più approfondito il dottor De Vescovi nella presentazione successiva, ma sicuramente questa rappresentazione ci dice che il cloud non è facile, perché il cloud non è una tecnologia o un modo soltanto diverso di accedere, più economico, più flessibile, più tutto quello che volete, di accedere alle tecnologie. Il cloud evidentemente presuppone che alle spalle ci sia una forte integrazione, e di partenza è l'integrazione non solo all'interno della pubblica amministrazione centrale, ma all'interno di tutte le pubbliche amministrazioni, o se volete addirittura una integrazione tra tutti gli stakeholder importanti del sistema paese. L'altro elemento che è rappresentato da questa slide è il fatto, e questo è il senso che abbiamo dato anche allo slogan, non solo cloud nella PA, ma anche la PA, la pubblica amministrazione in cloud, deve esserci una visione user-centric, citizen-centric, cioè il cloud va costruito attorno al cittadino, alle sue esigenze e ai servizi quindi che potrebbero essere utili per la sua vita privata e professionale. Lo stesso dicasi per le imprese. Quindi l'utilizzatore al centro del mondo è la nuvola che gli sta attorno ed è funzionale alla soddisfazione delle sue esigenze, dei suoi bisogni. Altro elemento che caratterizza il mercato italiano e che mette in gioco la pubblica amministrazione locale è invece il cloud territoriale, chiamiamolo così, ovvero la possibilità di creare dei centri di servizi regionali, dei poli territoriali che si configurino come poli di fornitura di servizi condivisi. Questo consentirebbe da un lato di realizzare un cloud nella pubblica amministrazione locale, e ce n'è tanto bisogno perché molti comuni, anche piccoli, avrebbero bisogno di questi servizi condivisi in modalità cloud, ma dall'altra parte consentirebbe anche di erogare dei servizi importanti alle piccole e medie imprese, oltre che alla popolazione locale. Quindi un cloud territorializzato, ovvero personalizzato in chiave territoriale. Personalizzato vuol dire anche basato sulla fornitura di applicazioni che servano in modo specifico alle esigenze del territorio, per come il territorio è configurato, per la sua specializzazione anche produttiva. Il principio generale però è che il cloud non è una tecnologia, e il cloud non va visto, come purtroppo molti vendor lo stanno proponendo al mercato, semplicemente come una spina che si mette in una presa e da cui si può utilizzare energia, si possono scaricare applicazioni. Il cloud è un grande processo di trasformazione, ma dove l'oggetto trasformato non è soltanto il sistema informativo, ma è l'intero contesto aziendale o testo, diciamo, dell'ente della pubblica amministrazione che ne viene trasformato. Questo è il punto fondamentale. E quando parliamo di trasformazione, parliamo di trasformazione anche degli skill interni, la ridefinizione dei ruoli, la trasformazione delle competenze, un utilizzo di tecnologie di accesso che sono diverse da quelle tradizionali. Quindi il cloud, ecco perché io ho voluto rirappresentare per l'ennesima volta il caso degli Stati Uniti. Il cloud deve essere un progetto strategico, non può essere semplicemente un progetto tattico dove il vantaggio è semplicemente un vantaggio di costo. Allora, questi sono gli elementi che noi abbiamo un po' messo in campo quando abbiamo incontrato i personaggi, le persone, diciamo, abbiamo fatto questi primi incontri con delle persone influenti della pubblica amministrazione per raccogliere un loro punto di vista, un loro parere. Sono state le indicazioni emerse, ma le risposte sono state queste. Alla domanda quali sono i fattori di stimolo all'adozione del cloud, posto che, questo lo dico con riferimento sia al settore pubblico che al settore privato, pur essendoci oggi una campagna martellante sul cloud, hanno una visione diversa. Non esistono classificazioni omogenee, se non quelle, diciamo, letteratura accademiche degli organismi internazionali, ma che contano poco. Ciascuno si è fatto una propria idea del cloud. Purtroppo i vendor contribuiscono, secondo me, a creare una disomogeneità nelle definizioni, ma tant'è. Ecco, vedete che i fattori di stimolo fanno riferimento prevalentemente a una riduzione dei costi. Vedete come le risposte successive siano di minore intensità e di minore importanza, quindi la rapidità, il time to market, cioè riuscire a passare rapidamente, ad esempio, dalla concezione di un nuovo servizio alla sua realizzazione, alla sua messa in opera e disponibilità effettiva. Il tema dell'adattabilità molto sentito nella pubblica amministrazione, quindi tema della flessibilità a nuove condizioni, e la sussidiarietà, come la pubblica amministrazione centrale possa anche aiutare le amministrazioni di dimensione minore, magari a livello territoriale, a svolgere a erogare dei servizi evoluti. Ecco, potete anche vedere come sul lato dei freni ci sia una maggiore precisione nella risposta, quindi come ci sia, ne do una lettura implicita, anche una maggiore cautela, un minore entusiasmo, quindi una messa in luce, in evidenza di quelli che sono gli aspetti problematici. Quali? Ma c'è prima di tutto un problema relativo alla sicurezza, alla privacy, alla proprietà del dato. Questo è il punto fondamentale, ma ancora una volta io ci leggo una gelosia del dato. C'è sì una preoccupazione di proprietà del dato, ma dico anche che c'è, tra virgolette, una gelosia del dato, gelosia nei confronti di una condivisione con altre pubbliche amministrazioni. È una provocazione che lancio e che propongo poi alla tavola rotonda. C'è un tema di barriere culturali, non c'è dubbio, ma io mi chiedo, ma quanto oggi si sia fatta un'azione veramente forte e ficcante per far capire quali siano i vantaggi reali e non banali del cloud. C'è un impatto sulle risorse IT, certo, questo è visto come una minaccia, non come un elemento di evoluzione, di crescita delle competenze. In questo caso c'è anche un timore interno, ovviamente, che la esternalizzazione di alcuni servizi o progetti che precedentemente venivano svolti all'interno, una volta che siano delegati all'esterno, implichino anche una riduzione del personale. Quindi questo è un altro tema, e anche in questo caso nessuno è stato fino ad oggi in grado di raccontare quali siano anche gli impatti positivi sulla evoluzione delle competenze interne, che non necessariamente si perdono. Poi c'è una necessità di regole, e quindi questo è un freno sacrosanto. Oggi non esistono modelli, non esiste uno standard. E poi non c'è dubbio, e questo è un elemento importante, c'è una necessità di reingegnerizzare le applicazioni. Come indicazioni in generale, allora abbiamo chiesto, ma secondo voi il cloud che cosa è? E che le fette diversamente colorate di questa torta ci danno, secondo me, delle indicazioni positive, e cioè c'è una percezione che il cloud non è solo una questione tecnologica. Circa il 25% dei rispondenti ha detto è solo una questione tecnologica, no? Gli altri hanno detto non solo è un nuovo modello di utilizzo di tecnologie, ma è un nuovo modello di erogazione di servizi e anche di cooperazione tra enti. E questo fa il paio un po' con la visione sistemica di cui richiamano la necessità. Poi abbiamo chiesto, ma quale cloud tra i tanti possibili, pubblico, privato, ibrido? E vedete, qui c'è una propensione molto forte a fare il private cloud. Qui come dobbiamo leggere questa risposta? È una risposta che sta a indicare ancora una volta la necessità di proteggere i propri muri di cinta, e quindi io ministero, io ente, faccio un private cloud, quindi sistemo il mio sistema informativo e faccio una migrazione privata al cloud, oppure dobbiamo leggerlo come una prima fase che è preliminare alla seconda, cioè un cloud tra alcuni enti, un esercizio quindi di condivisione che porta poi a quella visione integrata e sistemica del cloud nella pubblica amministrazione. La terza domanda che abbiamo fatto è: ma quale cloud, cioè su quale area volete o pensate di utilizzare in una prima fase il cloud? E vedete, tutti, la maggior parte indicano il cloud infrastrutturale, ma questo è un po' lo specchio di quello che abbiamo visto e commentato in termini di frammentazione. Quindi, in definitiva, le prime indicazioni sui punti di attenzione sono la necessità di una visione sistemica, di una governance, ma ancora una volta poi rimando alla tavola rotonda, ma chi dovrebbe essere il soggetto che interpreta meglio questo ruolo di governance, in qualche modo di regia di questa cloudizzazione della pubblica amministrazione. Il cloud viene visto sì come una risposta alla riduzione delle risorse di budget disponibili, questo è un punto magari su cui ritorneremo, ed è un percorso abilitante, ma io qui vedo, diciamo, aspetti anche un poco, se volete, di ingenuità, percorso abilitante verso indirizzi strategici che fanno parte della grande trasformazione della pubblica amministrazione, ma anche del modello di Stato, quindi il federalismo, la sussidiarietà e poi azioni più specifiche sulla mobilità, il time to market nella fornitura di servizi al cittadino. E poi l'ultimo punto è il cloud deve essere consapevole. Francamente io ritengo queste risposte come sintomo, espressione della parte più avanzata e illuminata dei soggetti della pubblica amministrazione. Sicuramente se queste visioni fossero omogenee, fossero presenti in tutte le persone influenti all'interno delle pubbliche amministrazioni italiane, saremmo veramente in una situazione molto felice e saremmo davvero in grado di modernizzare in modo molto rapido anche tutto il sistema infrastrutturale ICT della pubblica amministrazione centrale e locale. Il fondamentale è capire quanto questa visione sia diffusa, quanto sia diffondibile, quali siano i passaggi per diffondere questa consapevolezza e quindi quali siano i modi con cui tutte queste cose possono essere realizzate. Questi sono gli elementi che lascio al dibattito successivo e do la parola al dottor De Vescovi e vi ringrazio.